Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. I migliaia in strada a Roma per dire no al decreto sicurezza, la misura voluta dal governo Meloni che introduce nuove fattispecie di reato con l'obiettivo di reprimere il dissenso. Tra i partecipanti al corteo che ha attraversato la capitale anche un gruppo pro-PAL che chiede il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Dal Medio Oriente però non arrivano certezze sul fronte delle trattative tra Tel Aviv e Hamas. Secondo le ultime ipotesi, l'organizzazione palestinese avrebbe dato il suo ok condizionato al piano di Steve Witkoff, ma per un'altra possibilità Hamas avrebbe avanzato una controproposta con una diversa tempistica di rilascio degli ostaggi. Solo un dato resta effettivo: le ulteriori 60 vittime mietute nelle ultime 24 ore dai raid israeliani. Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti ed Unione Europea sul tema dei dazi, con la Commissione che esprime profondo rammarico per l'aumento annunciato da Donald Trump sulle importazioni di acciaio, le cui tariffe passeranno dal 25 al 50%. Nel frattempo, dalla cronaca italiana arriva la notizia che la Procura di Napoli Nord contesterà ad Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio della giovanissima Martina Carbonaro, l'aggravante della crudeltà per le modalità dell'assassinio, mentre a Milano il Circolo Arci Traverso denuncia di aver subito un'intimidazione di matrice neofascista. I gestori del locale hanno trovato una molotov prima di liquido infiammabile, ma con una scritta inequivocabile davanti all'ingresso del circolo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 31 maggio 2025. In primo piano la manifestazione che si è tenuta oggi a Roma. Decine di migliaia di persone, oltre 100.000 secondo gli organizzatori, hanno infatti sfilato per le strade della capitale partendo da Piazza Vittorio fino ad arrivare a Ostiense. Un corteo per dire no al decreto legge che la destra, il governo Meloni, ha voluto imporre al Parlamento e alle opposizioni, blindandolo con la fiducia. Un decreto che allunga le mani della criminalizzazione su molte condotte e categorie della società, dai poveri e dai migranti fino a chi protesta e manifesta il proprio dissenso. Ce ne parla allora proprio dalla capitale una delle nostre inviate, Maria D'Amico. Recuperiamo.
Per la rete no decreto sicurezza sono più di 100.000 i manifestanti con destinazione Porta San Paolo, la tappa finale di un corteo lungo e compatto che ha attraversato due quadranti di Roma, è partito da Piazza Vittoria e ha fatto un percorso lungo, inedito e per alcune parti semi nascosto. Sono decine e decine di migliaia ragazzi e ragazze giovani, meno giovani, ragazzi dell'università, che arrivano in un piazzale, Piazza Porta San Paolo, trasformato in un'immensa arena con che musica a tutto tecno, tutti insieme per una manifestazione partecipata che ha visto l'adesione di tantissime sigle, collettivi, realtà di base, tutti insieme schierati contro un decreto legge definito da tutti e tutte autoritario e legittimo, inutile, che criminalizza le lotte sociali, i movimenti di base e criminalizza il dissenso. È stata una manifestazione coloratissima, una magliade di bandiere rosse era il colore dei partiti della sinistra, rosse quelle del sindacato, dell'ANPI, e poi tantissime, quelle di più di tutte le bandiere della Palestina, i colori della Palestina, ma tutto mischiato anche con bandiere e striscioni di realtà locali come il collettivo 081 di Napoli, siamo qui per portare in piazza la parte migliore del paese, o il centro sociale Paci Pacianca di Bergamo, tutti insieme per dire no, anche ballando, per ribadire il dissenso a una visione securitaria della società che fa della sicurezza il grimaldello per comprimere la libertà.
Durante il corteo, l'altra nostra inviata, Anna Bredice, ha intervistato uno degli organizzatori della manifestazione, Luca Blasi di A Pieno Regime. Lo ascoltiamo.
Sì, siamo sicuramente sopra le 100.000 persone, è una delle più grandi manifestazioni contro il governo Meloni, è una convergenza nuova, inedita, che conferma il lavoro della rete a pieno regime con questo spazio politico a disposizione di tutta l'opposizione sociale e politica del paese. Un passaggio oggi strategico dopo le batoste elettorali, dopo la resistenza del 26 a Piazza Barberini, oggi qua e poi in tutte le urne per il referendum.
E in corteo anche tantissimi giovani, come ci racconta Anna Bredice.
Sicuramente troveremo modi più creativi per portare avanti le nostre istanze, così spiega Emanuele, voce calma e sicura di sé in corteo dietro lo striscione Ultima Generazione. Protestano contro il decreto ma non rinunciano a rivendicare le loro ragioni. Lo faranno ancora, troveranno altre forme, consapevoli che questo decreto mira a punire chi protesta troppo forte, chi alza la voce, blocca le strade per esprimere il dissenso. E ce n'erano molti oggi, il corteo era per la maggior parte composto soprattutto da ragazzi. Ragazzi, giovani, studenti veri, universitari, chi dietro gli striscioni delle università, chi portando delle tende monoposto, simbolo delle associazioni di lotta per la casa, poi i ragazzi di Ultima Generazione, adolescenti e giovani che più di altri stanno subendo questa accelerazione di pulsioni autoritarie che si esprime da tempo e che ha trovato ora il centro con un decreto che esaspera il panpenalismo. Già ci aveva pensato Valditara a dare una stretta al dissenso nelle scuole con i voti in condotta e le sospensioni. Ora si arriva ad introdurre maggiori pene, anche carcerarie, quando non ci pensano già i manganelli durante le manifestazioni, come era accaduto a Pisa tempo fa. Per questo oggi erano soprattutto ragazzi con le bandiere e striscioni in mano oppure dietro ai camion che sparavano musica da ballare. Poca voglia di parlare con i grandi, a cominciare dai giornalisti, non si fidano. Colpire il dissenso porta anche a questo, ma erano in piazza e hanno voglia di futuro. Linea allo studio.
E veniamo alla situazione a Gaza. Sulla possibile tregua non ci sono ancora risultati certi, ma nelle ultime ore circolano diverse ipotesi, il che dà comunque l'idea che qualcosa si stia muovendo. C'è per esempio la possibilità che Hamas abbia dato un sì condizionato alla proposta statunitense, ma non ci sono conferme ufficiali. Un'altra notizia riportata dai media egiziani è che Hamas avrebbe avanzato una controproposta con una diversa tempistica di rilascio degli ostaggi. L'ultima versione è che Hamas abbia detto sì al rilascio di 10 persone in cambio però di un diverso numero e identità di prigionieri palestinesi detenuti attualmente nelle carceri israeliane. Ma chi è che sta trattando per l'organizzazione palestinese dopo che i suoi leader più importanti sono stati uccisi dall'esercito israeliano? Lo abbiamo chiesto a Guido Olimpio del Corriere della Sera.
Certamente Hamas ha perso la buona parte dei suoi capi, però c'è un comitato dei cinque cosiddetto. All'interno del comitato dei cinque prevale in questo momento un personaggio, Khalil al-Hayya, che è formalmente il capo delle brigate Zedin al-Qassam, che ha sostituito Mohammed Deif, anche lui ucciso, e opera, secondo alcuni, tra la Turchia e il Qatar, però ha dei legami forti, intensi, con Gaza ed è considerato abbastanza un uomo abbastanza duro e nella linea di Sinwar. Fino a questo momento è lui che gestisce questa trattativa.
Nel frattempo i bombardamenti di Tel Aviv sulla striscia non si fermano, anche oggi sono state registrate oltre 60 vittime. Israele sta creando un pericoloso precedente per le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani a Gaza, rendendo il mondo intero ancora più pericoloso. Queste le parole del ministro norvegese per lo sviluppo internazionale Åsmund Aukrust, secondo quanto ha riportato oggi il Guardian. Una nuova presa di posizione è questa, dopo quella di ieri molto forte di Emmanuel Macron con lo scontro tra Francia e governo israeliano. Abbiamo chiesto un commento al politologo Yves Meny, docente alla Sorbona di Parigi.
Inizialmente le opinioni pubbliche europee erano piuttosto favorevoli a Israele perché scioccate dall'attentato di ottobre, ma poco a poco è sembrato eccessivo la repressione, l'esterminio fatto dalle forze armate israeliane, il numero dei morti, l'importanza dei bombardamenti, l'uso della fame come strumento di pressione sulle popolazioni civili, tutto questo diventa sempre più insopportabile. Dunque, mi sembra che i governi che inizialmente non potevano non sostenere Israele per ragioni storiche e etiche, oggi stanno evolvendo verso una posizione più equilibrata. Non ho molto fiducia nella capacità degli europei di influenzare Israele, anche perché la parte di Israele che non condivide questa politica è zittita dal fatto che il governo israeliano ha assimilato la critica delle politiche del governo Netanyahu all'antisemitismo. Un modo ingiusto, ma molto efficace per costringere la gente al silenzio.
Veniamo adesso a quello che accade in Est Europa. Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina, secondo un bilancio rilasciato dai governi delle regioni interessate, che sono stati citati dal Kiev Independent. Oltre 500 persone hanno lasciato su richiesta delle autorità ucraine le proprie abitazioni questa settimana nella regione di Sumy, che è sotto continua minaccia delle forze russe. Nella giornata di ieri le truppe del Cremlino hanno compiuto più di 160 attacchi nella regione di Sumy, appunto. Continua allora il braccio di ferro tra Russia e Ucraina sulle condizioni per i colloqui di Istanbul. Mosca ha aperto alla possibilità di un vertice tra Trump, Putin e Zelensky, qualora però i colloqui in programma il 2 giugno producano effettivamente risultati concreti. La delegazione russa intende presentare una bozza di memorandum come base per i negoziati. L'ultima mossa di Donald Trump sui dazi invece preoccupa l'Europa. La Commissione di Bruxelles esprime profondo rammarico per l'aumento annunciato sulle importazioni di acciaio dal 25 al 50%, una decisione che, dice Bruxelles, mina gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata per scongiurare una vera e propria guerra commerciale. La Commissione europea ha già approvato e poi sospeso delle contromisure nei confronti degli Stati Uniti. Se però non dovesse esserci un'intesa con Trump, le contromisure entreranno automaticamente in vigore a partire dal prossimo 14 luglio. La cronaca adesso: verrà contestata anche l'aggravante della crudeltà ad Alessio Tucci, il ragazzo che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, in provincia di Napoli. Lo ha detto la procuratrice di Napoli Nord, spiegando che l'aggravante verrà chiesta dall'accusa per le modalità con cui la ragazza è stata uccisa, vale a dire a colpi di pietra. Intanto tutte le forze politiche oggi hanno espresso solidarietà a Giorgia Meloni dopo un post pubblicato sui social media da un utente che augura alla figlia della Presidente del Consiglio la stessa sorte della giovane uccisa in provincia di Napoli. A quanto pare l'autore del post è un insegnante di oltre 60 anni, dipendente del Ministero dell'Istruzione. Il ministro competente, Giuseppe Valditara, ha già annunciato sanzioni. A Milano è stato invece minacciato un circolo ARCI, l'ARCI Traverso Trattoria Popolare, nella periferia nord della città. Questa mattina i gestori hanno trovato davanti all'ingresso una bottiglia Molotov con un'etichetta, una foto di Benito Mussolini a cavallo che fa il saluto fascista, sotto una scritta che recitava «Italiani si nasce, non si diventa». La Molotov era confezionata con cura, pur non essendo riempita di liquido infiammabile. Il circolo ARCI Traverso, molto attivo nel quartiere, ha pubblicato la foto sui social e ha preannunciato un'iniziativa pubblica. Ce ne parla di Tino Taddei, presidente della cooperativa Trattoria Popolare.
Un'intimidazione, perché noi siamo non solo una trattoria, ma interveniamo fortemente nel quartiere, sia dal punto di vista politico che sociale.
C'è un riferimento molto esplicito, sembra molto ragionato, proprio sul tema della cittadinanza.
Tra l'altro noi abbiamo appena ospitato un'iniziativa ovviamente referendaria e organizzata dalla Camera del Lavoro. E, io dico che può essere tante cose, adesso non voglio tirare la pietra addosso a qualcuno, ma il fatto che diamo fastidio è un buon segno, vuol dire che stiamo intervenendo veramente sul tessuto vivo della città. Adesso ci riprendiamo un attimo, vediamo un attimo due cose, ma penso che faremo un'iniziativa pubblica comunque nel nostro stile, che è una risata che vi seppellirà, perché non ci facciamo certo intimidire da questi gesti veramente mafiosi di minacce, insomma, neanche a viso aperto, ma questo, diciamo, una lunga storia che conosciamo in un certo tipo di destra eversiva in qualche maniera, per cui non ci fermiamo di certo, presto sentirete la nostra voce e speriamo che questo svegli ancora di più le coscienze, perché lasciare andare questi gesti è sempre molto pericoloso.
Punteggerà tutto il mese di giugno con eventi in tutta Italia, ma già oggi l'Onda Pride, le manifestazioni per chiedere maggiori diritti per le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, entra nel vivo con cortei in 5 città: Alessandria, Padova, Savona, Caserta ed Enna. Lo sguardo però va anche all'Europa. Sentiamo Gabriele Piazzoni, presidente nazionale di ARCI Gay.
I Pride, tutta l'Onda Pride è solidale con il Budapest Pride in particolare, perché non avremmo mai immaginato nel 2025 in un paese membro dell'Unione Europea si arrivasse da parte di un governo a vietare la possibilità di fare un Pride liberamente, e questo è un campanello d'allarme enorme che riguarda tutti, non è solo un problema dell'Ungheria o del movimento LGBT ungherese, è un problema che riguarda la tenuta della democrazia in Europa, un continente che si è sempre dichiarato e descritto descritto come una delle culle della democrazia e dei diritti, li sta perdendo uno alla volta e non sta reagendo come dovrebbe contro questa deriva. Quindi saremo in piazza anche a sostegno dei compagni ungheresi, contro, diciamo, chi vorrebbe farci tornare indietro sulle lancette della storia.
Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Champions League. È la serata della tesissima finale tra Paris Saint-Germain e Inter, che si giocano la Coppa dalle grandi orecchie nella cornice dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Quando mancano circa 5 minuti più recupero alla fine, i francesi sono avanti per 4-0 per il PSG. Si tratta della prima Champions League della sua storia. Non solo calcio, anche ciclismo. L'inglese Simon Yates si aggiudica infatti l'edizione numero 108 del Giro d'Italia, precedendo nella classifica generale Richard Carapaz e Isaac Del Toro. A Parigi intanto continua il Roland Garros. Yannick Sinner approda agli ottavi dopo aver vinto contro Jiří Liechka. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, fermato da Alexander Zverev. Domani alle 11 in campo Jasmine Paolini, mentre poco dopo le 20 toccherà a Lorenzo Musetti, impegnato contro il danese Rune. Spazio anche per i motori con la Formula 1. Domani pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio di Spagna. Pole position per Oscar Piastri, la Ferrari di Lewis Hamilton partirà quinta in griglia, mentre Charles Leclerc scatterà come settimo. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.